Sono un caso le parole di Salvini sulle elezioni in Russia. Quando il popolo vota ha sempre ragione. Nel governo Tajani lo sconfessa, è stata una consultazione segnata dalla violenza. Meloni tace. All'indomani del plebiscito che ha consegnato al presidente russo una maggioranza schiacciante, quasi il 90%, le cancellerie occidentali condannano la repressione del dissenso e definiscono antidemocratiche le consultazioni. La crisi in Medio Oriente. Poco fa una telefonata Biden-Netanyahu, la prima da oltre un mese. Secondo la Casa Bianca, i due hanno discusso di Rafah e della situazione umanitaria a Gaza. Secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, entro maggio nel nord della striscia ci sarà la carestia. Intorno all'ospedale Al-Shifa di Gaza City si continua a combattere. Questa mattina presto un raid dell'esercito israeliano ha fatto diverse vittime, decine di persone hanno dovuto lasciare la struttura. Basilicata, ora Calenda va con la destra, il campo largo perde pezzi, il candidato Marrese sarà sostenuto solo da PD 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, Azione Italia Viva per Bardi. In Piemonte intanto Conte conferma: noi andiamo da soli. Regeni, seconda udienza del processo ai quattro agenti egiziani accusati delle torture e dell'omicidio. La Farnesina si attivi per portare in aula i testimoni, chiede il PM, ma i governi da anni privilegiano i buoni rapporti con il regime egiziano. E anche ieri Meloni è andata al Cairo a firmare accordi con Al-Sisi. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30 all'indomani delle elezioni in Russia. Come avete sentito, sono un caso in Italia, ma anche in Europa, le parole del leader della Lega, Matteo Salvini. Quando il popolo vota ha sempre ragione, ha detto Salvini a proposito delle elezioni russe celebrate in un clima di repressione del dissenso, senza avere i candidati alternativi al presidente uscente, e trattatasi dunque di un plebiscito per Putin. La posizione di Salvini però non è condivisa dagli stessi alleati di governo. Salvini è stato infatti subito sconfessato da Antonio Tajani, numero uno di Forza Italia, come lui vice premier e ministro degli esteri, che ha parlato di consultazione segnata dalle violenze, usando parole analoghe a quelle dei partner europei. Giorgia Meloni in tutto questo tace, mentre in Europa si guarda con preoccupazioni alle dichiarazioni del leader leghista, e il Quirinale ha fatto sapere in serata di non aver inviato alcuna lettera a Putin. Sentiamo Luigi Ambrosio.
Salvini è il solo politico europeo di rilievo ad aver omaggiato Putin per il risultato delle elezioni farsa di ieri, che gli hanno assegnato una percentuale a cui nessuno dà rilievo. Quando un popolo vota ha sempre ragione, le elezioni fanno sempre bene, ha detto Salvini, facendosi beffe dei morti, degli incarcerati, delle persone ridotte al silenzio con la violenza e l'intimidazione. Tra le opposizioni hanno condannato Salvini il PD, i centristi, i radicali. Silenzio da parte del Movimento 5 Stelle. Ma il silenzio che pesa di più è quello di Giorgia Meloni. Mentre il Consiglio d'Europa invita a non riconoscere il voto in Russia, la nostra Presidente del Consiglio non dice una parola, e così il governo italiano esprime solo ambiguità. E in Europa il caso è esploso. Forse Salvini si sarà sorpreso che la questione abbia travalicato gli angusti confini nazionali e abbia suscitato una serie di reazioni di condanna ferme, dai vertici del Partito Socialista Europeo a quelli del PPE. O forse no, sapendo benissimo che non si tratta solo della sua opinione personale, ma si tratta della credibilità del governo italiano. Tajani non compensa e soprattutto non annulla Salvini. Roma rischia di allontanarsi dal resto d'Europa.
E oggi il Cremlino ha diffuso i dati definitivi. Putin è riconfermato presidente con oltre l'87% dei voti, il dato più alto mai registrato nella storia russa. Al netto dei possibili brogli, alla luce delle proteste che hanno accompagnato il voto, come ha potuto Putin ottenere un simile risultato? Sentiamo Giovanni Savino, docente ed esperto di Russia.
L'87% si raggiunge attraverso la mobilitazione delle risorse amministrative, ovvero di chi lavora negli enti pubblici, nelle scuole, nelle fabbriche che fanno parte del comparto militare industriale. Si raggiunge attraverso il sostegno delle grosse aziende, delle holding del petrolio, del gas e di altre materie prime, e anche con l'uso spregiudicato del voto elettronico introdotto per la prima volta per le presidenziali, modalità su cui non vi è alcuna forma di controllo, e questo permette ovviamente di dar modo a chi conta i voti di avere una certa importanza nel disegnare. In russo si utilizza proprio il termine risavat, che è il verbo che sta a significare appunto disegnare il risultato che si vuole. La cosa interessante è che Putin dall'altro lato, nonostante ribadisca più volte di aver ricevuto un enorme sostegno popolare, sembra che sia non il padre nobile di una nazione unita attorno al suo leader, ma il capo di una fazione che è in guerra costante con gli altri.
La questione energetica è stata da subito uno dei grandi temi dopo l'attacco russo all'Ucraina e le reazioni europee. Prima i tagli di forniture da parte di Mosca, poi i piani europei per sostituire via via il gas russo. Ora per la prima volta il dato: l'Europa acquista più gas dagli Stati Uniti. Il gas naturale liquefatto che viene trasportato sulle navi gasiere ha di fatto compensato il crollo delle importazioni dalla Russia. Sentiamo Andrea Di Stefano.
Stati Uniti, Qatar e Algeria. La classifica dei fornitori di gas in arrivo in Italia nei primi due mesi del 2024 conferma il completo ribaltamento delle forniture. La Russia è oramai ai minimi termini, meno del 5%, e soprattutto il gas liquefatto, quello che arriva con le navi ai rigassificatori, ad aver sostituito in parte quello dei tradizionali gasdotti di terra. Il bilancio 2023 lo conferma. Via nave sono arrivati carichi per 16 miliardi di metri cubi sui 61,5 miliardi del 2023, con consumi in calo del 10% grazie agli inverni miti. Oltre che da USA e Qatar, dall'Egitto, Mozambico, Nigeria, Guinea, Angola. I carichi dal Belgio, Francia e Spagna potrebbero invece essere in realtà triangolazioni dalla Russia, dato che l'acquisto di GNL è esploso durante il 2023. Il prezzo del liquefatto è sicuramente superiore a quello che arriva mediante i gasdotti, ma questo non spiega comunque i costi superiori che i consumatori stanno pagando rispetto a prima della crisi speculativa del 2021. Da quel momento, infatti, nulla è stato fatto realmente per regolamentare il TTF di Amsterdam, che continua a essere l'ancoraggio dei contratti di fornitura e quindi delle bollette pagate dai consumatori.
Veniamo alla guerra a Gaza. Questo pomeriggio c'è stata una telefonata Biden-Netanyahu, è la prima da oltre un mese, hanno discusso di Rafah e della situazione umanitaria. Più tardi la Casa Bianca darà altri particolari. Il governo americano